Nessuno potrà mai conoscere il nome di quel greco che per primo posò il suo piede sulla terra di Calabria. Eppure, quel preciso istante segnò l'inizio di una lunga, travagliata e affascinante storia di gente, di guerre, di civiltà e di culture nell'intero Mediterraneo. Da Oriente alla volta della Terra Promessa. Per semplice desiderio di espansione, per fuga o per necessità, quegli antichi esploratori, mercanti, emigranti, profughi o conquistatori diedero vita ad una civiltà unica, capace anche di superare gli splendori della loro madre patria. Tutto questo avveniva almeno 1000 anni prima di Cristo. Pontos era il più antico degli dei ellenici del mare. Con questa parola, i greci indicavano anche il mare aperto ed inesplorato, distinguendolo da Thalas, il mare vicino alla costa, nel quale sapevano navigare. Come un ponte, il Mar Mediterraneo ha sempre unito popoli, civiltà e culture differenti. Un viaggio per mare segnava spesso l'inizio di molte storie di commerci, ma anche di migrazione. Dalla Grecia alla Calabria c'è un braccio di mare da superare. Il viaggio dalle coste dell'Ellade a quelle della futura Magna Grecia attraversa il mare Ionio. Un mare non sempre tranquillo ed immenso per le navi di quei tempi. Ma non furono solo i greci dell'VIII secolo avanti Cristo a portare la civiltà in Calabria. Al loro approdo scoprirono che altre genti abitavano già queste terre. Li chiamavano Enotri, il popolo più antico d'Italia. Questa civiltà fiorì per circa un millennio, come testimoniano anche gli scavi di Broglio a Trebisacce.
Il villaggio di Broglio dura circa 1000 anni, nasce intorno al 1700-1600 a.C. e viene abbandonato al momento della fondazione di Sibari. Quando i greci arrivano, la piana di Sibari si trasforma completamente, diventa una struttura dominata dal centro della piana, dalla città di Sibari che sorge per l'appunto vicino alla costa, e i villaggi o scompaiono o si trasformano radicalmente o si spostano. Quindi l'integrazione poi tra le genti greche e le genti enotrie è sicuramente un processo attivo in qualche modo, ma che vede una netta dominanza da parte della colonia magno-greca.
Esistono varie leggende sul personaggio di Italo, vissuto secondo il mito 16 generazioni prima della guerra di Troia e re degli Enotri. Da lui deriverebbe il nome Italia, riferito inizialmente alla parte meridionale della Calabria ed esteso successivamente a tutta la penisola, come narrano Tucidide, Aristotele, Antioco e Strabone. Gli Enotri privilegiavano insediamenti sulle alture. Spesso erano vere e proprie rocche che assicuravano un capillare controllo strategico, sia economico che politico-militare, del territorio e delle sue risorse. Artigiani assai abili lavoravano i metalli, le ceramiche e il vetro. Per più di 3 millenni, fino cioè al tramonto della civiltà micenea, intrattennero commerci fittissimi con l'intero Egeo. Alcuni ipotizzano che a loro volta gli Enotri fossero anch'essi greci, antecedenti a quelli che diedero poi vita al fiorente periodo storico della Magna Grecia. Il Mediterraneo, barriera immensa, inquietante, enigmatica agli occhi degli antichi naviganti. Intorno al 710 a.C., quel tratto di mare che separa la Grecia dalla Calabria veniva attraversato da uomini che, consultato l'oracolo di Delfi, cercavano nuove terre da occupare. I nuovi coloni imposero il loro dominio su tutta la regione e fondarono la città di Sibari. Gli indigeni Enotri furono assoggettati, costretti ad abbandonare i propri villaggi e a coltivare le terre irrigue per conto dei Sibariti.
La bonifica dei territori un tempo paludosi rappresentò un'innovazione sostanziale, e di sicuro la ricchezza dei Sibariti deriva in gran parte dalla capacità di controllare e gestire l'agricoltura nella piana. Gli Enotri furono coinvolti in questo sfruttamento della pianura e, per esempio, in alcuni dei villaggi semplicemente spostarono la loro sede in zone più adeguate al dominio di Sibari. Sibari controllava l'intera pianura e controllava anche queste popolazioni.
Primo fra tutti, Omero ci ha fatto pervenire in forma poetica i racconti delle esplorazioni elleniche nel Mediterraneo. Le città greche, per lo più in maniera indipendente l'una dalle altre, cercavano in quel periodo nuovi spazi da conquistare per sfuggire alle frizioni politiche interne e per migliorare le proprie attività economiche. Il sud Italia e soprattutto la Calabria risultavano terre ideali per quegli uomini che portavano una nuova civiltà. Il clima mite, l'abbondanza d'acqua, la conformazione peninsulare favorivano il fiorire di popolose colonie. Dobbiamo immaginarli, quegli antichi greci, scrutare dalle navi in avvicinamento i bianchi litorali della costa ionica, per lustrarne i dintorni, scegliere dove costruire la nuova città e non avere dubbi. Lì avrebbero eretto il tempio in onore del dio, più in là la città a dominare lo Ionio. Risalirebbe proprio alla colonizzazione dell'Italia meridionale la stesura definitiva dei poemi omerici. L'Iliade narra appunto le vicende della guerra di Troia e l'Odissea racconta le peregrinazioni d'Ulisse in quella che di fatto diventerà la Magna Grecia. Entrambi i poemi sono ricchi di notizie sulla vita di mare. Il secondo canto dell'Iliade, per esempio, descrive i battelli cuciti per mezzo di corde vegetali, perché non si conosceva ancora la tecnica degli incastri. Nel quattordicesimo canto dell'Odissea si cita la possibilità di navigare direttamente da Creta verso l'Egitto sfruttando i venti settentrionali. Quasi tutti gli studiosi, infine, sono d'accordo nel riconoscere nello stretto di Messina il teatro leggendario delle peripezie di Ulisse fra Scilla e Cariddi. Ma come affrontavano il mare quei temerari navigatori senza mappe o strumenti? Con una profonda conoscenza del mezzo e degli elementi naturali. Buon capitano è chi conosce la descrizione delle coste, il moto degli astri e la scienza dei venti, ripetevano senza stancarsi gli antichi. Si navigava su piccole navi di legno che andavano a vela. Negli spostamenti da isola a isola si evitava il mare aperto, in modo che non mancasse il rifornimento da terra o la possibilità di rifugiarsi in un porto. Si solcavano quelle acque solamente durante la bella stagione.
Le antiche navigazioni a partire dal Neolitico avvenivano certamente con delle imbarcazioni che erano molto piccole, ma già capaci di affrontare il mare anche con navigazione d'altura. Ma dove arrivavano queste genti? Come ci immaginiamo questi approdi e questi porti? Certamente non con porti banchinati come quelli che oggi noi siamo abituati a usare andando e venendo da tanti luoghi del Mediterraneo. Questa cognizione del mare che si tramandava di generazione in generazione aveva acquisito la conoscenza che c'erano determinate condizioni favorevoli di approdo. C'erano condizioni favorevoli per l'approvvigionamento idrico. C'erano genti non ostili, quindi questa grande conoscenza che avviene a partire grosso modo dal 6000 a.C. nel Mediterraneo si caratterizza attraverso l'esistenza di tutta una serie di punti che vanno dalla Spagna fino al vicino Oriente, dove incominciano a sorgere, a vedersi delle tracce di frequentazione già a partire dal Neolitico. Come erano questi approdi? Certamente non erano con strutture fisse, ma con strutture, possiamo dire, di alaggio, usando un termine moderno, cioè la possibilità di tirare in secco le barche in spiagge ben protette, dove potevano anche ricoverarsi per l'inverno. Ricordiamo che la navigazione non era una navigazione che durava tutto l'anno, nei mesi invernali non si navigava, quindi il navigante laddove si trovava tirava in secco la barca e impiegava tutto l'arco del tempo invernale per effettuare quelle riparazioni necessarie, il calafataggio, che costituiva, diciamo, oggetto normale della manutenzione della barca.
La navigazione era resa assai pericolosa anche dalle diffidenti popolazioni della costa e dai pirati, predoni che avevano il covo in isole o spiagge poco frequentate e facevano scorrerie assalendo le navi cariche di merci. I più abili e fortunati navigatori greci dell'VIII secolo si stabilirono così nelle nuove terre dell'Italia meridionale, dando vita a centri urbani secondo il loro uso, come mai si era conosciuto prima. Le colonie ebbero uno sviluppo così rapido che non solo eguagliarono, ma addirittura superarono le città della madrepatria per cultura e ricchezza, guadagnandosi appunto l'appellativo di Magna Grecia. Venivano così fondate Region, Reggio Calabria dai Calcidesi, Sibari e Croton dagli Achei ed infine Locroi e Pizzefiroi, Locri, da coloni provenienti dall'antica regione greca detta Locride. La scelta del sito di ogni nuova colonia ricadeva su aree piuttosto lontane le une dalle altre. Buon senso o esperienza? Le città greche della madrepatria, infatti, avevano ampiamente dimostrato che due poleis a stretto contatto tra loro finivano sempre col farsi la guerra. E ciò troverà conferma anche in Calabria. Durante i primi secoli della colonizzazione greca, Sibari rappresentava la più ricca e popolosa città dell'antichità, nota per l'espansione dei commerci e per la raffinatezza dei costumi.
Il bello nell'arte è greco. E bella doveva essere questa terra agli occhi dei greci, che superando i pericoli di rischiose navigazioni hanno colonizzato queste coste. Le navi elleniche, sbarcando stuoli di artigiani e di artisti, hanno illuminato questa parte d'Italia portandovi arte, cultura e splendore.
Oggi, con il termine sibarita, si indica una persona che si circonda di comodità e di lussi eccessivi. Strabone racconta che addirittura era vietato tenere galli in città, perché il loro canto mattutino disturbava il comodo sonno degli abitanti. Così come la fortuna di Atene era legata alle miniere di Laurion, Sibari deve molto a quelle di Longobucco.
Questo territorio era ricchissimo anche di galena argentifera, estratta e lavorata dai sibariti per coniare le loro raffinate monete. L'opulenta città, dove lavoravano esclusivamente gli schiavi, fu però costretta al declino causa l'emergente rivale, Crotone. Crotone era famosa per il clima salubre, per la bellezza delle sue donne, per le fertili campagne e per la forza fisica dei suoi uomini. Il pluriolimpionico Milone superava gli atleti di ogni altra città greca per il numero di vittorie nei giochi olimpici. La rivalità centenaria fra Sibari e Crotone, dovuta a motivi commerciali, politici e di diversa appartenenza religiosa, convinse i crotoniati a scendere in guerra contro Sibari. La decadenza della Magna Grecia era ormai iniziata. Quelle grandi, fiorenti città entrarono in conflitto, al punto tale da distruggersi fra loro. È il 510 a.C. Nei pressi del fiume Trionto sta per svolgersi una delle più grandi battaglie dell'antichità. 100.000 guerrieri armati dai crotoniati, guidati dal leggendario atleta Milone, si trovano di fronte a quelli dei sibariti, che li superano per 3 volte. I numeri certo saranno esagerati, ma la dicono lunga sul clamore della battaglia. Lo storico Erodoto racconta che l'esercito dei vittoriosi marciò poi su Sibari, assediandola e costringendola alla resa. La città venne rasa al suolo e fu deviato il corso del fiume Crati perché le rovine fossero sommerse dall'acqua e della potente polis non restasse traccia. Furono questi gli anni della supremazia di Crotone, alla quale però toccò la stessa sorte di Sibari. Nel 388 a.C., Locri la affrontò sulle rive dello Stilaro e, secondo la leggenda, aiutata dai mitici Dioscuri, antiche divinità greche, la sconfisse, occupandola per oltre un decennio.
Passeggiare tra questi resti è un po' come fare un salto indietro nel tempo. Quando queste straordinarie civiltà scomparvero, dalla Calabria sparirono anche l'opulenza e lo splendore. Oggi un'unica colonna dorica dà il nome al promontorio ed è assurta a simbolo di questa regione e della Magna Grecia.
Questi reperti archeologici antichissimi sono disseminati nel parco d'Aspromonte. Vasche per la pigiatura dell'uva, scavate nella roccia più di 2000 anni fa, raccontano la storia del vino. Dall'Asia, attraverso la Grecia, è tutto un percorso silenziosamente narrato da centinaia di palmenti. I manufatti e gli antichi vitigni autoctoni della Locride, della Valle del Bruzzano e del Bonamico sono diventati oggetto di interesse di molti studiosi per ripercorrere a ritroso una storia millenaria. Forse con questi stessi vitigni si sono prodotti i primi vini del mondo occidentale. Vini di altissima qualità che hanno deliziato per secoli gli enotri, i greci, i magnogreci e con i quali si premiavano gli atleti olimpionici.
In quel periodo già possiamo immaginarci un Mediterraneo attraversato da una ragnatela di rotte, soprattutto in senso est-ovest, e quindi possiamo immaginarci l'esistenza di collegamenti veramente intensi, che non portano solamente mercanzie ovviamente, ma portano anche idee, portano civiltà, portano la lingua, portano usi, costumi. In altre parole, determinano dei processi di acculturazione in alcuni insediamenti proprio del Mediterraneo centrale. Tutto ciò significa lo spostamento del concetto di frontiera.
Storie di civiltà che nascono e muoiono. Il Mediterraneo è anche questo. un nuovo potente impero sta per condizionare il destino delle città magno-greche. All'inizio è solo un villaggio di poche capanne, ma riuscirà a diventare un regno immenso. È la città dei Sette Colli, Roma. Opere impressionanti della cultura e dell'ingegno le sopravviveranno lungo tutte le coste del Mediterraneo e anche molto all'interno del continente, attestando la presenza romana, la sua ricchezza e la sua forza. In questo periodo storico, un'altra popolazione di stirpe italica, insieme a Roma, faceva da tempo pressione sulle colonie magno-greche ormai in fase decadente: i Bruzzi. Uomini fieri e orgogliosi, antichi abitatori della parte settentrionale dell'odierna Calabria. Gli antichi storici raccontano di un'etnia di guerrieri, rudi e bellicosi, definiti Brezzi, ribelli, le cui tribù, un tempo nomadi, si consolidarono in una lega.
Le fonti ci parlano di schiavi fuggitivi. Ma in realtà dobbiamo pensare che le popolazioni della Calabria, che prenderanno appunto il nome di Bruzzi o di Bretti, fossero sottoposte al dominio dei Lucani e siano cresciute progressivamente di consistenza demografica e di consapevolezza identitaria fino a definire un proprio stato che per l'appunto si riconosceva con una capitale a Cosenza. Non dobbiamo pensare a uno Stato unitario, ma ad una sorta di confederazione di città e di centri che avevano assunto una propria autonomia sia rispetto alle colonie della Magna Grecia, sia alle altre popolazioni italiche. La più importante di queste città è Cosenza, ma purtroppo ne conosciamo molto poco per quanto riguarda la fase Brezia. Infatti la città dei Bretti è sepolta sotto la città romana e medievale che sorge successivamente sul colle Pancrazio, dominato attualmente dal castello Svevo.
Nel 356 a.C. elessero come capitale un luogo che chiamarono Consenzia, l'odierna Cosenza. La città eretta sul colle Pancrazio prende il nome dal consenso dato da tutte le tribù bruzie alla raggiunta alleanza. Questo popolo di stirpe indoeuropea e di lingua osca costruiva insediamenti stabili che non raggiungevano mai le dimensioni e l'organizzazione di una città. Ne restano tracce nel sito archeologico di Castiglione di Paludi.
Castiglione di Paludi è famosa soprattutto per le sue mura. Le sue fortificazioni sono realizzate con una cura straordinaria, con pietre tagliate in modo squadrato, con segni legati all'estrazione di cava in lettere greche. La realizzazione di queste mura è da alcuni posta all'incirca in corrispondenza con la spedizione in Italia di Alessandro il Molosso. E di sicuro nella sua realizzazione appaiono delle caratteristiche che si ricollegano con il mondo dell'Epiro e della Grecia.
I piccoli nuclei si susseguivano in maniera regolare e a breve distanza tra loro, intervallati da un centro fortificato chiamato Oppidum. Nell'Oppidum si tenevano le riunioni e si prendevano le decisioni per la sicurezza e lo sviluppo della comunità. Qui, inoltre, vivevano gli appartenenti alla classe dominante, guerrieri, magistrati e molto probabilmente anche i sacerdoti. Intorno alla metà del IV secolo a.C., i Bruzzi raggiunsero il culmine dell'espansione, della cultura e dell'economia. Erano ormai riconosciuti come una piccola potenza in rapida ascesa, autonoma e conquistatrice. Ma è ad oriente, lungo la costa ionica, che i Bruzzi volevano spingersi per sete di conquista. Le colonie greche, debole e decadenti, apparivano prede ambite agli occhi di questi conquistatori. Altre colonie greche sulla costa tirrenica, come Terina e Iponion, erano state attaccate ed espugnate. I Greci d'Italia tentarono di resistere per l'ultima volta ai Bruzzi invocando l'aiuto di Alessandro il Molosso, re dell'Epiro e zio di Alessandro il Macedone. Il condottiero era già in Italia, chiamato dai Tarantini, che avevano bisogno di cospicui rinforzi nella guerra contro Bruzzi, Sanniti, Lucani ed Apuli. Dopo aver combattuto ed espugnato la capitale dei Bruzzi, Consenzia, Alessandro il Molosso salì sulle colline circostanti con l'intenzione di far riposare l'esercito. Ma qui si consumò la tragedia. Nell'intento di guadare un fiume, racconta Tito Livio, fu trafitto dal nemico. Del suo corpo trasportato dalla corrente, i Bruzzi fecero scempio. Come nel gioco degli scacchi, battuto il re, la partita era vinta. Era il 330 a.C. La vittoria eclatante su Alessandro il Molosso incentivò il carattere indomito e combattivo dei Bruzzi a continuare l'opera di conquista. Ciò li spinse all'ostilità finanche verso Roma, quando essa bussò ai loro confini. Ma l'armata romana era diventata incontenibile. Iniziarono per i Bruzzi una serie di sconfitte, fra cui quella del 275 a.C. L'intolleranza verso Roma spinse i Bruzzi all'alleanza con Pirro, re dell'Epiro, e tacitamente con molte delle città della Magna Grecia, un tempo rivali. Dopo la disfatta, cadeva così per la prima volta Consenzia, che fu annessa alla Repubblica. In pochi anni venne consolidato il dominio romano su tutto il territorio calabro. I Bruzzi però non si sottomisero mai del tutto e costituirono in realtà un'autentica spina nel fianco per la città eterna. Soprattutto quando, durante la Seconda Guerra Punica, combatteranno ancora accanto ad uno dei più eccellenti strateghi della storia, Annibale il Cartaginese. Cartagine, la città fondata in Africa dai Fenici, era diventata signora del mare compreso fra la Sicilia e le colonne d'Ercole. Lo scontro con Roma, che desiderava espandere i propri possedimenti, era ormai inevitabile. Tre guerre, dette puniche, vedranno le due potenze contendersi per oltre 100 anni il dominio del Mediterraneo. Corre l'anno 218 a.C. Annibale, al comando delle truppe cartaginesi, attraversa i Pirenei e le Alpi. Al suo seguito porta pure 37 elefanti. Il generale conta di ingrossare il suo esercito raccogliendo popolazioni ostili a Roma. Fra queste ci sono anche gli indomabili Bruzzi. Forti del nuovo alleato, i Bruzzi riconquistarono Consenzia, muovendo di nuovo guerra contro Roma per riottenere la loro indipendenza. Ma quando Annibale, tornando in patria, ordinò ai Bruzzi di seguirlo, al rifiuto seminò dietro di sé lutti e rovine. L'esercito romano raggiungerà e sconfiggerà Annibale a Zama, in Africa, determinando la fine della Seconda Guerra Punica. Ma per Cartagine l'anno cruciale sarà il 146 a.C. La città fenicia viene rasa al suolo, bruciata, le mura abbattute, il porto distrutto. È la fine della Terza Guerra Punica. Nonostante la conclamata superiorità bellica di Roma, appena dimostrata contro Cartagine, non veniva meno l'irriducibile spirito ribelle dei Bruzzi. Ma questa volta la punizione fu esemplare. ogni focolaio di rivolta fu sedato nel sangue. Roma tolse a Consenzia la carica di città-stato, sciolse la Confederazione e confiscò quasi tutto il territorio, trasformandolo in colonia romana. I tentativi di ribellione dei Bruzzi ricominciarono nel 73 a.C. Consenzia cercò un'ultima volta di riconquistare la libertà e l'autonomia, unendosi alla sommossa di Spartaco. Lo schiavo ribelle muove contro Roma scatenando una guerra civile e trova proprio nei Bruzzi agguerriti alleati. Dopo 2 anni di rivolte, Spartaco viene accerchiato e sconfitto dal console Licio Crasso nei pressi del fiume Sele. Tantissimi i Bruzzi, tra i 5.000 morti in battaglia e i 6.000 crocifissi. L'occupazione romana, tollerante verso le città magno-greche, adoperò più che mai il pugno di ferro nei confronti del popolo Bruzio. La Brezia venne trattata come vera e propria terra di conquista e annessa definitivamente al dominio di Roma. Cominciò così l'impoverimento della Sila e l'annientamento economico e culturale della popolazione da parte di Roma. Con la trasformazione dell'altopiano in ager publicus si diede inizio al taglio sistematico dei boschi. La Magna Silva, come la definivano i latini, cominciò il suo lento, ineluttabile degrado ambientale.
Oggi la Calabria è la quarta regione in Italia per patrimonio boschivo, ma un tempo, nel passato, era il bosco più grande e più fiorente d'Italia. Mentre i coloni greci fecero un attento uso della risorsa foresta, preservandone gli aspetti naturali più delicati e più armonici, con i romani la storia cambiò in maniera drammatica perché dappertutto sottoposero il territorio a una deforestazione selvaggia.
Proprio per il carattere peculiare degli abitanti, sotto il dominio di Roma tutta la Calabria diventa Bruzium, nome che conserverà fino alla conquista bizantina. Sarà per la regione un periodo di stasi nello sviluppo sociale ed economico. Interi territori subiranno per secoli l'abbandono da parte dell'uomo, con il conseguente aumento delle aree malariche lungo le pianure costiere. Vengono invece intensificate e migliorate le vie di comunicazione, soprattutto per facilitare il trasporto delle preziose merci di questa regione verso la capitale.